Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, siamo qui perché siamo stati cercati e perché siamo stati trovati e perché siamo stati ricondotti e perché oggi, godendo di questa iniziativa dell'amore e della misericordia del Signore verso di noi, abbiamo bisogno di chiedere che a nostra volta possiamo essere pronti a cercare il Pastore, a trovarlo là dove ci attende, e questo è certamente un luogo sicuro dove possiamo ritornare a Lui e godere di stare insieme con Lui. Lo chiediamo per intercessione della Madre Sua e Madre Nostra, di cui oggi facciamo memoria, e anche nel ricordo di San Lorenzo Giustiniani, di cui su questo altare è deposta una reliquia. A lui abbiamo, in un momento soprattutto particolare, fin dagli inizi della vita della nostra comunità, attraverso la lettera che allora scrisse il Papa, allora Patriarca di Venezia, Giovanni XXIII, a lui siamo stati ricondotti per ascoltare la testimonianza che lui ha lasciato del suo rapporto con la Sacra Scrittura, con il Vangelo e quindi con Gesù, il Pastore, di fronte al quale, insieme alla gratitudine in questo momento e al ringraziamento, rinnoviamo anche la nostra confessione.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetto 10. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
Ora, proseguendo nella lettura di questo capitolo 18, questo quarto discorso di Gesù riportato nel Vangelo di Matteo, chiamato discorso ecclesiale, parole comunque che il Signore rivolge ai Suoi discepoli delineando certi aspetti della comunità che Lui sta raccogliendo o conquistando o attraendo a sé, a quelli che hanno già avuto la grazia o il dono di essere chiamati ed essere entrati in qualche modo a farne parte. C'è questa parola del Signore che in fondo vuol dire come si sta insieme, come si vive insieme quando si è raccolti per una iniziativa così gratuita da parte del Padre che ha inviato il Figlio, tutta la Trinità è coinvolta. Il primo versetto di oggi parla appunto di questi piccoli e abbiamo visto nei versetti precedenti che se avviene che ci viene a trovare in questa condizione di essere piccoli, nel senso appunto che Gesù dà a questa parola, vuol dire che è già avvenuto una cosa grande, è giunto in qualche modo ad esito positivo il motivo principale della sua venuta, no? Di fare attorno a sé, raccogliere attorno a sé qualcuno che si associa a lui, che assomiglia a lui, che è il più piccolo di tutti, no? Allora, quando è avvenuta una cosa di questo genere, allora il testo di oggi dice: stiamo attenti, perché il Padre del cielo, cosa fanno gli angeli? Vedono il volto del Padre, e soprattutto vedendo il volto del Padre vedono come il Padre si compiace che ci siano questi piccoli attorno a Gesù. E allora, se il Padre si compiace così tanto di vedere dei piccoli riuniti attorno a Gesù e configurati a Lui, assimilati a Lui, e dobbiamo stare attenti che non ci succeda di disprezzarli. Vediamo questo testo.
Leggendo questa pericope, mi è venuto da pensare che ci sia un grande collegamento con il racconto della pecora smarrita, e mi pare che si voglia dire che chi è perduto non è uno dei piccoli, che comunque non deve essere disprezzato e anche deve essere cercato.
Ma sembra molto, molto rilevante che, proprio parlando dei piccoli, si parli degli angeli e di quelli che stanno appunto davanti al volto di Dio, e quindi che ci sia subito questa dilatazione, insomma. Appunto, il discorso ecclesiale si apre agli angeli, si apre subito a questa accoglienza e a questa contemplazione. E così fa impressione, pensando che poi oggi si discute o si discute anche sul discorso degli angeli, mentre qui sembra una connessione così diretta. È bello ricordare per noi anche che questi versetti furono citati dal Padre quando venne data la Pisside, e il Padre appunto disse che sperava che la nostra adorazione si unisse a quell'adorazione dei bambini, che implica l'adorazione degli angeli. Era il 15 settembre di 30 anni fa.
Il testo è veramente molto bello. Anch'io mi sono mosso un po' come nel primo intervento di Tommaso. Questo verbo catafroneo, disprezzare, ecco, mi sembra che così nel contesto in cui è messo qui del versetto 10 non sia solo un disprezzare, perché ci si trova di fronte a qualcosa di disprezzabile, diciamo così, secondo certi criteri. Ma non è tanto questo, ma il guardarsi così potremmo dire anche dal non rendersi conto del mistero che è in atto in questa realtà, di questo piccolo di cui continua, siamo sempre nel contesto dei primi versetti del capitolo, del mistero che è in atto. È proprio il fatto che siano citati gli angeli, i loro angeli che vedono sempre il volto di Dio, appunto gli angeli che contemplano il mistero della volontà di Dio che si esplica in questa realtà di piccolezza, in questo piccolo concreto di questo bambino posto nel centro. E sentendo così questo versetto, mi è sembrato molto bello il collegamento con i versetti successivi, perché io l'ho letto così, perché anche nel caso che questo piccolo, che diciamo così concretamente è quel bambino posto nel mezzo di questo gruppo degli apostoli, dei discepoli che stanno interrogando Gesù, anche nel caso che costui fosse uno che è già perduto, anche in questo caso c'è una volontà di Dio che lo cerca, che lo vuole trovare, che gioisce, E poi è bellissimo, veramente bellissimo il versetto 14, che non c'è in Dio una volontà che nessuno si perda. Detto così in negativo è molto forte, perché questo non esclude il giudizio, ma mi sembra che voglia dire che nel giudizio non c'è una volontà che si perda, ma il giudizio è sempre per la salvezza. E questo forse potrebbe essere anche un momento, veramente una punta molto evangelica anche rispetto alle altre comunità, così, secondo i discorsi che abbiamo fatto anche in questi giorni, agli altri gruppi dello scenario in cui il Vangelo è stato annunciato. Non c'è in Dio una volontà che nessuno si perda, ma è sempre una volontà di salvezza. E questo è veramente molto bello, detto così, non so se sono riuscito ad esprimerlo quel che penso, ma è molto bello perché è molto assoluto, è molto assoluto.
Continuo questa cosa che diceva Luca, perché anche a me colpiva questo rapporto di Dio e dei piccoli, e naturalmente con ogni anima, ecco, con ogni singola creatura, ecco, con ogni singola persona, ecco, così, ecco, mi sembrava proprio effettivamente questo versetto 10, ecco, di questo rapporto di questi piccoli in continuità a quello che si era detto prima, nel senso di non scandalizzare nessuno di questi piccoli, perché tutti questi piccoli sono davanti, ecco, al Signore, ecco, perché hanno un angelo che sta, ecco, dinanzi al suo volto e rende presente, ecco, e ogni anima dinanzi al Signore, così con questa, così è anche questo, come dice soprattutto, ecco, nel greco, ecco, che non c'è volontà davanti al Signore, ecco, cioè tutto questo è sempre presentato davanti al Signore, e quindi anche qui non può perdersi, perché il Signore proprio tiene tutto sotto il suo sguardo, e tutto è prezioso dinanzi a lui. Ecco, per cui, ecco, anche il discorso del pastore che va in cerca dell'unica, ecco, cioè proprio per questo, per cui anche che il rapporto nostro, ecco, deve essere di questa qualità.
Anch'io mi sono fermata su questo versetto 14 perché mi sembra così, così chiaro, assoluto. Così non è volere dinanzi al Padre vostro. Cioè così la volontà di Dio è la salvezza dell'uomo. Questo mi sembra che dica questo versetto. Allora mi è venuto in mente il Padre nostro che diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E mi sembra che con questo raggiungiamo tutti la volontà di Dio e la salvezza dell'uomo.
Con voi meditiamo la prima parte del versetto 10, soprattutto questo verbo non disprezzare. E qui uso una domanda, un po' in italiano non è così bello. Chi credi di essere? E questa domanda è fatta per tutti noi. Chi siamo noi uomini per disprezzare uno? Per avere la risposta andiamo nel libro di Giobbe, perché lì anche troviamo alcune risposte. Andiamo al capitolo 34, versetto 19, l'ultima riga del versetto. perché tutti sono opera delle sue mani. Tutti uomini siamo opera delle sue mani. Per questo non dobbiamo disprezzare nessuno. Nel versetto 21, perché Dio tiene gli occhi sulla condotta dell'uomo e vede tutti i suoi passi. Questo è l'altro motivo, perché quando noi disprezziamo un altro, prendiamo il posto di Dio e diventiamo dei. E non possiamo farlo, perché siamo uomini e l'unico a giudicare è il Padre Celeste. E noi siamo gregge e dobbiamo cercare l'altro, l'altra pecora smarrita e condurla a casa. Non possiamo solo giudicare, ma dobbiamo cercare, dobbiamo lavorare. E questo è l'invito di Gesù per noi tutti. Dobbiamo cercare come portare tante anime, tante persone verso Dio, verso Cristo. E come ha detto San Francesco, fa di me lo strumento della tua, non mi viene tutto, della tua pace, d'essere questo strumento noi.
Anch'io mi sono fermata un po' su questo, il primo versetto, perché dice: guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli. Cioè la tentazione è di giudicare un piccolo disprezzandolo, sentendo di essere superiori e pensando che questo non sia meno vicino alla comunione con Dio. Ma invece di questo, io anche già dal primo versetto dice: perché vi dico che i suoi angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre. Quindi ogni persona ha davanti al Padre un angelo che in qualche modo lo difende, lo conforta. E tu, se hai un fratello, avere un fratello che si è smarrito, devi con tutto il cuore cercare di lavorare perché possa ritornare. E è molto bella questa immagine, molto nota, molto bella, del pastore, del Cristo che porta sulle spalle la pecorella smarrita. Tra l'altro molto diffusa, perché è veramente così sintetica della operazione di salvezza del Signore, che molti ne hanno ritratta proprio, perché è così bello vedere questo Gesù che è venuto soprattutto per cercare quelli che erano smarriti. Questa ricerca non può essere vana.
E volevo aggiungere una prospettiva che è un pochino diversa, che però si inserisce in quello che è stato detto. E avevo inizialmente letto questo testo con il versetto del Salmo 118: come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. E questo versetto, che è molto simile, però ha anche delle differenze. Intanto la pecora invoca di essere cercata, qua no, e la pecora invoca in forza di una legge. Qui per tre volte si usa il verbo planao, che indica lo sbagliare, il peccare, l'errare di fronte alla legge, nel capitolo 24 anche l'errare di fronte alla fede in Cristo, quindi è un errare proprio nella fede. Ma soprattutto il punto della parabola è che che Dio lascia, il pastore lascia tutto, e lascia le 99 pecore, lascia quello che ha, lascia tutto quello che ha per cercare l'unica. E però dall'altra parte le 99 pecore si lasciano lasciare, stanno sui monti, stanno nel deserto, per Luca. E che cosa vuol dire? In questo discorso ecclesiologico io penso che voglia dire non solo non disprezzare, ma dovete amare così tanto i piccoli da accettare la condizione di essere lasciati voi da Dio, perché Dio vada in cerca di quelle pecore più piccole. E ho pensato a Paolo quando dice che vuole essere separato da Cristo a favore dei suoi fratelli consanguini. Accettare questa logica di Dio fino in fondo, cioè accettare di amare i piccoli non solo non disprezzandoli, non solo andando in cerca di loro, ma accettando la logica della croce fino in fondo, di un Gesù che si è fatto maledetto per cercare anche i maledetti, per caricarli sulle sue spalle. Accettare questa logica di essere lasciati da Dio, perché Dio vada in cerca di chi ha bisogno di Lui.
Ho fatto alcuni pensieri, mi sembra che qui Gesù argomenti su un'affermazione che non bisogna bisogna ben guardarsi dal scandalizzare o del pensare male, far del male quindi a uno di questi piccoli. E le motivazioni sono due: perché i loro angeli vedono sempre il volto del Padre, cioè sono pronti a chiedere il giudizio, la vendetta nel senso che è la giustizia per loro, e quindi c'è un giudizio. E poi appunto è perché il Padre vostro, così è la volontà del Padre, che nessuna pecora, che nessuno vada perduto, che nessuno di questi piccoli. Quindi disprezzare uno di questi piccoli si va contro la volontà di Dio, e si va incontro al giudizio di Dio, perché tutto questo si riferisce alla storia della salvezza, non è il giudizio finale. Tutti speriamo, e certamente è legittimo e doveroso anche sperare che sia un giudizio di misericordia, ma non lo sappiamo. Il giudizio è di misericordia e di giustizia, e deve mettere insieme le due cose. Come sempre è stato detto, che è stato detto in questi giorni, è un problema di Dio, per fortuna, perché noi non ci riusciamo. E però l'ultima cosa che mi viene in mente, insomma, quest'ultima frase mi ricordava quella del capitolo 15, non sono stato mandato, e questo è importante, mandato, cioè la volontà del Padre, che è per le pecore sperdute della casa di Israele. È la stessa cosa, Gesù, perché Gesù è stato mandato per questi, quindi si va contro alla volontà di Dio, e che si esprime anche in quello che è stata la venuta di Gesù. E qui ricordiamo come la prima venuta proprio per le pecore sperdute, come diceva Boccaccini. Non è in contrasto con Gesù è venuto per tutti, certamente è venuto per tutti, e questo è sicuro, è stato anche detto, la salvezza è per Gesù, ma in modo particolare la prima venuta è per le pecore perdute, per le case di Israele, poi per i pagani, come è stato detto. Questo mi pare molto bello, perché è la volontà di Dio riguardo agli ultimi. Il suo piano di salvezza non va avanti senza gli ultimi, senza questi dispersi.
E poi si parla della gioia per la pecora ritrovata. Nella lettera con cui il Papa indice l'anno della misericordia, ricorda come c'è un versetto dei Salmi che viene continuamente ripreso nella liturgia, nell'ufficio, nella vita della Chiesa, quel ritornello che dice: perché eterna è la sua misericordia, no? E soprattutto sottolinea il fatto che questo versetto fa parte di quei salmi del Hallel cosiddetti che Gesù ha cantato dopo la celebrazione della cena, no? dopo avere cantato l'inno. Quindi questa gioia è incastonata nel racconto della passione, nel racconto della cena, è incastonata proprio nel momento in cui Gesù nella cena ha annunciato la sua passione e poi esce per andare verso il Getsemani. E quindi celebrando adesso l'Eucaristia ci sembra, ecco, che siamo come coinvolti in questo mistero della gioia di Gesù che si è accentuata in modo particolare nel momento in cui lui come buon pastore esce, va incontro alla pecora smarrita e offre se stesso per trovarla e per riportarla. E questa è la gioia più grande, la gioia di Gesù, perché per questo che è stato mandato, come si ricordava adesso, è la gioia del Padre che ha mandato il Figlio suo per questo, però siamo come scelti, ecco, per così dire, per condividere, per essere anche noi partecipi di questa gioia di Dio.